Vittoria, le donne, le sfide.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica da Maria Teresa Lamberti, buona domenica da tutti noi di Vittoria, nuova puntata, benvenute e benvenuti all'ascolto di questo programma che ora va in onda la mattina di domenica, sempre comunque dedicato a tutte le donne che combattono, le donne che combattono e vincono, oppure che semplicemente lottano per superare pregiudizi ed ostacoli, quelle che sanno raccogliere e superare le sfide che la vita mette loro davanti. Io vi ricordo che potete anche riascoltare questa puntata o le altre puntate in podcast su vittoria.rai.it. E allora partiamo questa domenica, una domenica in cui parleremo, sembra strano ma è così, anche di sport, ma in un'altra chiave, in una luce diversa. E allora la parola alle nostre protagoniste.
Prima o poi doveva accadere. Patrizia Panico, romana e laziale sfegatata, è dal marzo di quest'anno la prima donna a guidare una selezione nazionale maschile di calcio. E con gli azzurrini dell'Under 16, il mister coi tacchi, mostra ancora una volta quella tempra di centravanti che come calciatrice l'aveva resa una leggenda del calcio femminile italiano. 14 volte capocannoniere della Serie A, 204 presenze in azzurro, 10 scudetti, 5 Coppa Italia, 8 Supercoppe italiane, oltre 700 reti in carriera. Alla sua prima stagione fuori campo, la donna dei record continua a lasciare il segno, professionale e umano. Piglio deciso e testa alta, Patrizia si muove con l'ardore di chi sa di aver rotto un altro tabù, l'ennesimo della sua vita. Ma sa anche che il successo non si nutre di soli gol e trofei, è soprattutto una conquista personale fatta di impegno, ragione, cuore. Vedere i genitori diventare suoi tifosi è stato il momento più bello. Trasformare il suo esempio in consuetudine è la sua ambizione, per uno sport a misura di donna. I primi 40 anni di Patrizia sono già nella storia, i prossimi sono tutti da scrivere.
È con noi Patrizia Panico, buongiorno, buona domenica, benvenuta a Vittoria.
Buongiorno, grazie, un piacere.
Patrizia, abbiamo un pochino riassunto questa storia di successi, questa storia che parte dall'infanzia e che ti porta a diventare in pochi anni l'emblema proprio del calcio femminile in Italia, raccogliendo il testimone da Carolina Morace. Appassionata di calcio fin da piccola, all'età di 13 anni, sei entrata nelle giovanili del Borussia, all'epoca una formazione di Serie C della periferia romana. Qui ti sei messa in luce come attaccante. Grazie alle doti tecniche, in un paio di stagioni entri in Serie B con il Valmontone. Poi seguono Lazio, Torino, Modena, Milan, Bardolino, Torres, Verona, Fiorentina, insomma, senza contare la rappresentativa azzurra, della quale poi diventi presto capitano. Diciamo allora che cosa è successo a casa, come hanno reagito i genitori a questa passione, com'è stata questa vicenda? È stata osteggiata o è stata assecondata?
Io devo dire di essere stata molto fortunata ad avere i miei due genitori, perché nonostante all'epoca vedere ragazze che giocavano a calcio era veramente una rarità, i miei genitori hanno assecondato il mio desiderio, che era quello di giocare a calcio. Quindi dopo avermi portato a nuoto, come fanno nella maggior parte dei casi genitori con le bambine, hanno assecondato proprio la mia volontà di iscrivermi ad una scuola calcio, ad una squadra di calcio femminile.
E invece poi nel 2016 a Firenze hai deciso di abbandonare il campo da gioco, l'addio si è chiuso insomma abbastanza in sordina, senza conferenze stampa, senza clamore e nessuna lacrima, almeno insomma di quelle pubbliche. C'era solo una consapevolezza probabilmente di fare la scelta migliore. E Patrizia, voglia di crescere, a 40 anni tu hai detto, hai dichiarato, ci sono aspetti che non puoi più tollerare, l'approssimazione non l'accetti più. E che cos'era che non riuscivi più ad accettare come calciatrice?
Sì, in effetti è proprio così, nel senso che ho sempre preferito far parlare il campo e anche nel momento in cui ho deciso di smettere di giocare a calcio ho fatto parlare quello che è stata poi alla fine la mia decisione, quella di non voler più giocare a calcio, perché a 40 anni non riuscivo più a tollerare l'approssimazione, comunque un mondo dilettantistico tra virgolette, quando io in realtà ero pieno regime professionista.
Beh, per le donne è difficile forse più che per gli uomini non essere precisi, no? Siamo un po' più precisette noi donne in tantissime cose della nostra vita. Però qui contano anche le coincidenze, perché un po' ha guidato la tua vita ed è una coincidenza che segna la tua carriera, perché a marzo del 17 Daniele Zoratto, il tecnico dell'Under 16, deve accompagnare la nazionale Under 19 impegnata nel campionato europeo, e a quel punto tu, che la seconda, lo sostituisci alla guida degli azzurrini nella doppia sfida amichevole con la Germania, in programma allo stadio Bentegodi di Verona e al comunale di Caldiero Terme. Dunque, nonostante il risultato, non sorrida all'Italia. Al debutto, Patrizia regala 90 minuti di spettacolo, attenta, sicura ai bordi del terreno di gioco, mai ferma, sempre in piedi a dare ordini. Vinci la tua partita personale ed sei pronta ad andare avanti. Insomma, Patrizia, a questo punto il dado è tratto, no? Il salto doppio, dal campo alla panchina e poi dalle donne agli uomini. Com'era questo momento? Come l'hai vissuto prima e dopo la partita?
Un momento bellissimo, perché il fatto di guidare già dopo neanche un anno dall'abbandono del calcio giocato, guidare già una nazionale è stato per me un momento molto emozionante. In più una nazionale di ragazzi, dove fino ad allora nessuna donna era mai riuscita, quindi per me è stato un momento molto emozionante. Ma certo, devo dire che l'ho vissuto con estrema serenità, come sempre, anche perché i ragazzi sono stati esemplari sotto ogni punto di vista, da un punto di vista umano sia da un punto di vista professionale. Molto sereni, molto tranquilli, senza nessuna riserva nei miei confronti o nei confronti del genere femminile. Beh, quindi devo dire che è stato molto molto bello.
E che tipo di rapporto si instaura con i ragazzi della squadra? Ti chiamano mister? Ti imbarazza questo appellativo?
No, assolutamente. Mi chiamano mister perché sono abituati ad avere come interlocutore sempre uomini, quindi per loro è del tutto naturale, ma lo fanno con, ripeto, con estrema semplicità e naturalezza, ma non badano molto al fatto di avere di fronte una donna. Quello che cercano loro è la competenza e la trasparenza.
Competenza e trasparenza uniti anche a allenamento, a tecnica, a determinazione, insomma questa avventura con gli azzurrini è tutta in salita. Però l'insegnamento più prezioso, so che tu hai dichiarato, è un altro: umiltà, generosità e rispetto per le regole e per gli avversari. Dunque, insomma, il talento per vincere non basta, Patrizia?
magari bastasse. Perché?
Perché
abbiamo tantissime, secondo me, tantissime donne capaci di allenare o capaci di arbitrare o capaci di raccontare il calcio, eppure faticano ad inserirsi in un mondo che fino ad ora, fino a che non, insomma, si sfatasse questo tabù, si faticava ad entrare in questo mondo.
Però tu hai scelto anche dei modelli di riferimento, se non sbaglio, almeno così dicevi, che hai cominciato un po' a rubacchiare a destra e a manca, riprendendo la gestione del gruppo di Ancelotti, il carisma di Simeone, non so, personalità e durezza di Mihajlovic. In realtà, insomma, che cosa vorresti realmente trasmettere di te agli altri? Cioè, in quale maniera vorresti proprio essere indicata, definita, diciamo?
Ma semplicemente mi piacerebbe trasmettere ai ragazzi quei valori che forse molto spesso devono essere più sollecitati che non naturali. Mi piacerebbe che loro capissero nel calcio la solidarietà, il rispetto, ma soprattutto la lealtà non possono prescindere.
Ecco.
Sì. Questo è, insomma, il sunto, in poche parole, quello che mi piacerebbe trasmettere loro.
In poche parole e poi in senso universale, la realtà, assolutamente, no? Cerchiamo di tenerla sempre presente, questo sentimento, questo impegno soprattutto. Prima di parlare ancora delle carriere sportive agonistiche delle donne, carriere, insomma, costellate sicuramente da moltissimi ostacoli, io vorrei fare una pausa, dare naturalmente il benvenuto a Barbara Condorelli, che ci racconta anche oggi una donna nel campo però della musica. Barbara, di che cosa parliamo?
Io vi racconto di Tina Turner, una grande donna, una grande vittoria. Tina Turner, quando ne parliamo però, noi la immaginiamo sul palco con le sue bellissime gambe, quelle gambe che lei assicurò addirittura per diversi milioni di dollari, sempre così dinamica, coinvolgente, una lunghissima carriera fatta di successi ma anche di momenti difficili, una donna che ha saputo con la sua determinazione, la sua grinta a farcela contro tutti e contro tutto, contro un marito violento, un marito dispotico, contro una carriera che sembrava sospesa dopo la separazione appunto da Ike Turner. Indubbiamente i suoi primi 40 anni sono stati in salita, ma oggi ha quasi 78 anni. Lei vive felicemente in Svizzera, a Kusnacht, e sta guardando però anche al Liechtenstein, perché pensa di acquistare una casa da quelle parti. Comunque è sempre sposata con quello che è stato il suo fidanzato da tanti anni, il manager tedesco Erwin Bach. Insomma, il suo ultimo tour risale a 17 anni fa, ma il prossimo anno, in primavera, debutterà Teenage Musical, la sua storia straordinaria, la sua grande vittoria, dall'inizio umile alla trasformazione in una degli artisti più venduti del mondo con i suoi brani memorabili. The Best, è lei la migliore, Tina Turner.
Mentre negli Stati Uniti gli stipendi della nazionale calcio femminile sono stati equiparati a quelli maschili, in Italia soffia ben altra aria, perché noi qui abbiamo una certa differenza di trattamento, non solo economico, tra donne e uomini. Le donne sono dilettanti e non sono professioniste, non hanno diritti, non hanno tutele, insomma sono in qualche maniera costrette a fare anche altri lavori, no? Non riescono proprio a vivere a tempo pieno lo sport. Io infatti vorrei non solo ricordare che anche tu in fondo continui con inevitabile ritardo a frequentare la facoltà di scienze della comunicazione, giusto?
Sì, inevitabile ritardo.
E beh, certo, con una carriera del genere, però diciamo che donne e calcio hanno davvero un binomio irrisolto. Allora, prima di chiederti come si esce da questa situazione, io vorrei invece presentarti l'altra nostra ospite, che con te condivide insomma proprio le difficoltà di essere donna in un settore certo non solo maschile, però da un punto di vista normativo, da un certo punto di vista anche culturale, sicuramente non aperto alle donne. Luisa Rizzitelli, buongiorno.
Buongiorno, è un onore essere con una campionessa come Patrizia, che peraltro, voglio dirlo, 17 anni fa, quando nasceva l'Associazione Nazionale Atlete, era tra quelle giocatrici che venne a patrocinare questa nascita. Quindi quando era ancora in attività lei ci ha sempre messo la faccia sui diritti delle donne e delle atlete, e io l'ammiro come donna tanto quanto come campionessa, ci tenevo a dirlo.
Allora, Luisa Rizzitelli, per chi non lo ricorda, ha 47 anni, è pugliese di origine, romana di adozione però. Luisa Rizzitelli, ex campionessa di pallavolo, è per vocazione atleta. La sua vita si nutre di sfide illuminate dai principi della lealtà, del coraggio, dell'equità, e dopo tante vittorie sul campo oggi punta un altro traguardo con la passione di sempre: promuovere le pari opportunità nello sport, rimuovendo resistenze e preclusioni. E infatti con questo obiettivo nel 2000, come dicevamo, fonda l'Assist, l'Associazione Nazionale Atlete, di cui è presidente, e con queste finalità organizza campagne, eventi e proposte. Contrariamente infatti, dicevamo, a quanto accade in altri paesi, in Italia la carriera delle donne nelle discipline agonistiche è veramente una corsa ad ostacoli. Adesso con Luisa cerchiamo di capire quali sono questi ostacoli. Luisa non è sposata, non ha figli, dice di avere tanti nipoti, tutti quelli che incontra negli ambienti sportivi con cui condivide valori e ambizioni. Una schiera sempre più numerosa, vero Luisa Rizzitelli?
Ma sì, sì, è vero. Intanto vi ringrazio per il campionessa di pallavolo immeritato, perché io ho giocato sì da professionista, però non ero forte come Patrizia, però ho fatto di pallavolo e sport per 15 anni il mio lavoro, quindi in effetti, anche se non fortissima, sono stata una professionista anch'io e ho vissuto sulla mia pelle le cose per cui ormai da tanti anni combatto insieme ad altre donne e uomini che mi aiutano in questa piccola grande battaglia.
Ecco, questa battaglia, dicevamo, no? Questa battaglia fatta di ostacoli per le donne che sono sportive, sono innanzitutto ostacoli normativi, vero?
Sì, ci sono delle cose che sono assolutamente inaccettabili. Mi dispiace tantissimo dire che da quando giocavo io ad adesso è cambiato veramente poco quanto niente. Siamo sottorappresentate nella politica sportiva. Voglio ricordare che il Consiglio Nazionale del CONI da poco rieletto ha 8 componenti donne su 82, non c'è mai stato un presidente CONI donna, non c'è mai stato un presidente di Federazione Sportiva Italiana donna, e le federazioni sono 45, tranne una piccola parentesi di 2 mesi di una commissaria nella Federazione Sport Equestri. Quindi in realtà lì c'è un problema gigantesco di sottorappresentanza, ma c'è un problema enorme per le atlete, che in Italia sono tutte dilettanti, cioè giuridicamente lo Stato italiano e la legge sportiva, che ricordiamo ha una grossissima autonomia rispetto alla legge, diciamo, statuale, civile, non prevedono che le atlete possano essere professioniste. Quindi la storia di Patrizia, che avete appena sentito, con 700 gol e una carriera degna di campioni straordinari, è dovuta a relegare o essere abbinata alla parola dilettante.
Ecco, il fatto di non essere professioniste significa non avere tutele, non avere diritti e contributi, e la precarietà diventa alla fine un vero modo di vivere, non c'è neanche l'assistenza per la maternità.
È gravissimo, perché in realtà se questa cosa la fai per lavoro, se questa attività la fai per lavoro, quindi in maniera continuativa, con delle regole, molti atlete lo sanno benissimo, hanno anche i regolamenti interni delle loro società, quindi se è il tuo lavoro, tu di fatto in Italia sei un lavoratore sommerso, non hai diritto a nulla, e abbiamo delle aberrazioni come la clausola antimaternità, che noi abbiamo denunciato e contro cui ci battiamo ogni giorno, ma non hai neanche un trattamento di fine rapporto, non avrai contributi previdenziali, se subisci un infortunio ti devi affidare al buon cuore e alla serietà delle società sportive. Tutto questo non è accettabile in un paese che poi va ai giochi olimpici e si candida come una delle superpotenze mondiali in campo dell'eccellenza sportiva.
Ecco, ma voi stesse siete anche in qualche maniera la manifestazione di una sorta di volontariato, perché Assist, questa associazione, nasce nel 2000 con l'occasione di un convegno a Vietri sul Mare, ma voi stesse viaggiate a vostre spese, contenere i costi non vi basta, cercate sempre nuove risorse, ma la prima battaglia, ricordiamola Luisa, ha riguardato il Sette Rosa, la nazionale femminile di pallanuoto, campione del mondo, poi più tardi campione olimpico, eccetera. Come fate poi?
Maria Teresa, in effetti è tutto vero, noi ci autofinanziamo e lo facciamo tra l'altro uomini e donne che aiutano Assist, ci tengo moltissimo perché nelle battaglie del femminismo in cui io credo gli uomini sono fondamentali, e io penso che possiamo continuare a combattere grazie ad atlete come Patrizia Panico che continuano a sostenerci, ci sono tante grandi atlete che ancora ci aiutano, Antonella Bellutti, Josefa Idem, ne abbiamo avute di atlete che ci hanno sostenuto, ma anche, posso dirlo senza piaggeria, al grande aiuto che ci danno i giornalisti e le giornaliste che come te oggi ci permettono di avere voce, perché Assist è una realtà assolutamente di volontariato, non abbiamo neanche una platea di migliaia di tesserati come possono avere altri grandi sindacati, noi ci muoviamo però sulla convinzione che quello per cui ci battiamo è talmente giusto che ce lo chiede l'Europa da almeno un ventennio.
Era più facile fare l'atleta o combattere per questi diritti?
No, era molto più facile fare l'atleta, perché l'atleta vive di una passione, di una forza, di una gioia di vivere e di essere nell'universo sportivo nel senso più alto, che ti rende impossibile fermarti davanti a qualunque ostacolo. Quando invece inizio ogni giorno a pensare che cosa posso fare per i diritti degli atleti, mi rendo conto che è veramente un'impresa difficilissima, non mi arrendo, so che vinceremo perché questa è una battaglia giusta, però avremo tanto bisogno di più sostegno da parte della politica e da parte della politica sportiva, del CONI in particolare, che dovrebbero farci sedere a un tavolo, invece finora solo grandi promesse. Il ministro Lotti aveva detto che avrebbe istituito un tavolo a breve, ma in realtà non è stato fatto ancora, e questa cosa diventa molto molto più difficile.
Beh, noi speriamo di aiutarvi insomma anche in questo con Vittoria, ma a questo punto, Patrizia Panico, è stato più facile fare la calciatrice o l'allenatrice?
Molto più semplice fare la giocatrice, chiaramente, perché era del tutto naturale quello che facevo, cercavo semplicemente di dare sempre il mio massimo, ma con la consapevolezza di avere del talento, quindi ho dovuto faticare per poter rimanere a certi livelli il più possibile, però diciamo che sono stata agevolata dal talento.
Luisa Rizzitelli, in conclusione, la vittoria, la sua vittoria qual è?
La mia vittoria è pensare che ogni giorno si aggiunge un atleta, ragazza, giovane, una bambina dell'universo sportivo che possa puntare a essere come Patrizia Panico, sapendo che questa è una scelta che le darà la giusta dignità. Questa è la mia vittoria quotidiana, e io di queste ragazzine ne vedo, perché il nostro lavoro, almeno culturalmente, non è stato affatto inutile. Dobbiamo andare avanti, però vedere la gioia nelle bambine che giocano a calcio, a pallavolo, a basket, a qualunque disciplina sportiva, e dicono io voglio diventare una campionessa, è la mia vittoria quotidiana.
Patrizia Panico, la tua vittoria?
La mia vittoria è semplicemente cercare semplicemente, magari fosse semplice, però è cercare di far rispettare, far capire il rispetto del ruolo della donna all'interno dello sport, in questo caso all'interno del calcio, il ruolo dell'allenatrice, il ruolo della dirigente, il ruolo della commentatrice, della giornalista, di tutte le donne che orbitano nel mondo del calcio, affinché attraverso questo rispetto di ruoli, questo rispetto per la donna, possiamo avere anche nella vita sociale, nella società civile, il rispetto di tutte le donne ed abbattere così questo femminicidio.
Insomma, una cosa progredisce con l'altra, Patrizia Panico, ma le donne capiscono di calcio oppure no?
Le donne capiscono di calcio quanto gli uomini, ci sono uomini che non capiscono nulla di calcio eppure continuano a parlarne.
Grazie di essere state con noi, grazie Luisa Rizzitelli, grazie Patrizia Panico, io vi saluto perché siamo al momento di dare la linea al giornale radio, vi ricordo che per riascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it, Vittoria a cura di Maria Teresa Lamberti, in redazione Arianna Biagi, Luca Torrisi, Francesco Ventimiglia e Rita Mari, la regia è di Massimo Quaglio e il tecnico è Fabio Lelli, vi aspetto domenica prossima, sempre alle 9.30, buona domenica a tutti da Maria Teresa Lamberti. We'll be right back.